Dato però che grazie per questo invito e grazie per la possibilità di essere qui con voi e anche di vedere un po' di resto di Israele, insomma, persone che appunto ho potuto conoscere, che ho potuto gustare di avere la presenza nella terra del Santo. Mi avete chiesto di parlarvi un po' della famiglia della Bibbia e allora io ho detto a Gianni, questo è un grosso problema, perché nella Bibbia la famiglia rispecchia le famiglie di oggi, le famiglie di ieri, quelle di domani. E allora vi troviamo tutti i problemi che ogni giorno sentiamo raccontarci dalla televisione, dai giornali, al mercato, nelle comunità. C'è tutto. Possiamo partire, non so, dai problemi tra genitori e figli. Fin dall'inizio abbiamo questi grossi problemi, pensate a Isacco con il figlio Esaù e l'altro figlio Giacobbe. Il problema è che Isacco predice Esaù, Giacobbe e Rachele predice Giacobbe. E lì nasce un casotto familiare che dura anni. E Giacobbe non ha imparato niente, perché la sua famiglia fa la stessa cosa con i figli di Rachele, Giuseppe e Beniamino, nei confronti degli altri figli di Lea e delle altre concubine. E lì tutta una storia che segna la vita di queste persone, nell'incapacità di sentirsi fratelli perché non trattati nella stessa maniera dai genitori. Ma la cosa è ancora più a monte con i primi due, la prima coppia per eccellenza, Adamo ed Eva, e questi due figli, Caino e Abele, dove la gelosia di Caino è un po' anche provocata da gioia con cui la madre esulta nell'aver concepito un figlio dal Signore, per quanto riguarda la nascita di Caino, e per quanto riguarda la nascita di Abele si dice soltanto che dopo è nato anche Abele. Quindi il problema genitori e figli è un problema molto grosso che presuppone un itinerario di comprensione, di difficoltà, di sofferenza, di rapporto non indifferente. La stessa cosa, non so, ha un altro problema della famiglia, che cos'è? L'adulterio. Bibbia è piena di adulterio e di tutto quello che significa l'adulterio e di tutto quello che succede dopo un adulterio. Pensate a come tutta la vita di Davide e il regno viene segnato dal suo adulterio con Bersabea e a quali compromessi scende, non solo quello di far fuori il marito quando viene a sapere che Bersabea è incinta, ma per far fuori il marito deve in qualche modo comprare il suo generale, il quale è indicato, e poi i figli segnati sempre da questa spaccatura. Un altro problema è il problema per esempio dei matrimoni misti. Anche oggi noi abbiamo questo problema, soprattutto con l'Islam. E anche la Bibbia affronta questo problema. Giuda sposa una donna che non è ebrea. No, Giuda, scusate, Esaù sposa una cananea. Problema di Ruth, per esempio. Persone che devono integrarsi in una cultura o che tentano di allontanarsi dal clan familiare e di disconoscere le proprie origini. Il problema delle usanze, anche qui è un grosso problema. Per non parlare del problema degli incesti, abbiamo anche questo, proviamo a scandalizzarci. Il primo incesto si ne parla con le figlie di Lot, preoccupate di avere una discendenza, utilizzano il padre per questo, ma se ne parla anche San Paolo, della comunità cristiana. E il problema della fertilità, altro grossissimo problema. E tutti i mezzi e i rimedi che si possono avere, certo, all'epoca non c'era né la fecondazione assistita né quella in vitro né altro, però un grosso problema con tentativi di vario tipo. Pensate al problema che avranno Sara, tentativi che provano per aiutare Dio a essere fedele alla sua promessa. Ma pensate ad Anna, che a un certo punto viene presa anche per ubriaca, perché prega e cerca di avere un figlio di costo. Ecco, tutti i grossi problemi. Qui noi ritroviamo un po' la mappatura dei problemi familiari che affrontiamo ogni giorno. Ma non basta. Il matrimonio stesso viene visto come qualcosa che viene utilizzato da Dio come segno di una crisi. Pensate ai profeti. Interessante, Ezechiele a un certo punto diventa vedovo e Dio gli dice che non deve fare il lutto e non deve piangere, perché il lutto che c'è davanti, che sarà la venuta dei babilonesi e la distruzione del regno, è ancora più grande. O pensate a Osea. Signore chiede a Osea di sposare una prostituta perché in qualche modo manifesti la prostituzione del popolo. O Geremia, a Geremia il Signore chiede proprio di non sposarsi affatto perché non c'è futuro e quindi non è il caso di mettere su famiglia. Quindi il matrimonio anche come elemento che in qualche modo rappresenta, segna, esprime la realtà che si sta vivendo. Io vi sto dando tutti gli input, poi possiamo approfondire. Quindi come un po' l'altro della bilancia della realtà in cui si sta vivendo. Detto però tutto questo, nella Bibbia troviamo anche un'altra cosa. Voi sapete che la Bibbia è un bel arcobaleno, una bella semicerchia, che è la storia di salvezza, che passa proprio in mezzo a questa realtà umana, così problematica, così conflittuale, così difficile e contraddittoria. E questa storia di salvezza, Dio la fa iniziare, la fa finire con una coppia. Affida la storia di salvezza a una famiglia. La storia di salvezza nasce, inizia con Abramo e Sara. E c'è una particolare nel testo della Genesi, quando Abramo decide di seguire l'invito di Dio, di lasciare la casa di suo padre, la sua patria e la sua famiglia, e quindi di portarsi dietro il nipote Lot e di partire con sua moglie Sara. Abramo prese la moglie Sara e Lot, figlio di suo padre, e tutti i beni che avevano acquistati in Carrano, e tutte le persone che lì si erano procurate si incamminarono verso la terra natale. La decisione di due che parlano con quello che hanno costruito insieme. Questo è bello perché è la coppia insieme che dà inizio a questa storia di salvezza. Con tutta la difficoltà di questo, con tutte le incidenti di percorso, perché a un certo punto Abramo ha paura in Egitto che il faraone lo ammazzi per prendersi Sara, e quindi dice: guarda, tu passa con mia sorella, così se ti vuole non deve uccidere me. Ci provo due volte. L'altro con Abimele commette lo stesso errore, disconosce la moglie, perché se Sara viene presa nell'arco del faraone, nell'arco di Abimele, e lui passa per fratello, non per marito, non c'è nessun problema. Se fosse il marito, il faraone lo farebbe fuori per avere Sara, o così Abimele. Quindi, non è che era una coppia modello. Sara è un altro tipino indifferente, insomma, e condiziona tanto le scelte di Abramo, sia nelle buone soluzioni trasversali, come quella di riuscire ad avere un figlio comunque attraverso la schiava Sara, sia nel far fuori con Abramo,
di equilibrio nelle diversità.
E qui dobbiamo ritornare indietro per capire quello che abbiamo davanti. Se noi andiamo a guardare il matrimonio dal punto di vista antropologico, il matrimonio è un fatto sociale, una convenzione sociale, che serve proprio per, come prima cellula, come prima base della società. Che cos'è invece per la Bibbia? Sicuramente è un fatto sociale, ha una sua importanza come fondamento e pietra, una costruzione di un vivere sociale. Ma per la Bibbia è la via suprema per diventare persone umane. Se noi andiamo a vedere i primi due racconti della Genesi, troviamo che l'unico modo per realizzare la piena umanità è l'essere due. Se andate a vedere il testo di Genesi 1, lo leggiamo. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo. Allora, tanto per cominciare, cerchiamo di capire questa parte dell'uomo. Noi abbiamo purtroppo nella nostra lingua italiana nessun'altra possibilità. Gli inglesi dicono human being, l'essere umano. Il termine che c'è in ebraico è Adam. Dio creò Adam, che non ha niente a che fare con Adamo. Adam, l'essere umano, a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina. Cosa significa? Significa che se noi vogliamo trovare un essere umano abbiamo bisogno di due persone. Nessuno di noi è in quanto tale essere umano secondo la visione di Dio, perché per essere umano io ho bisogno di un uomo e di una donna. E questo realizza l'immagine e la somiglianza di Dio. Quindi la vocazione fondamentale che ogni persona ha di diventare essere umano si gioca nell'altro e nel rapporto con l'altro. Poi cosa viene chiesto a questo essere umano duplice? Di prendersi cura della creazione, di prendersi cura della vita e ricevere la benedizione di moltiplicarsi. La benedizione non il comando. Qui è Sant'Agostino che lo dice e fa notare. La stessa benedizione della procreazione l'hanno ricevuta prima dell'essere umano, prima della coppia, gli animali. E voi potete comandare un animale. La procreazione è una benedizione che è l'espressione massima proprio della relazione e della pienezza di relazione tra un uomo e una donna. Su tutto questo cosa c'è? Diventare, l'esprimere e realizzare l'immagine e somiglianza di Dio. Che è il grande compito dell'essere umano, duplice. Noi possiamo sforzarci di fare i quadri, di fare fotografie, di realizzare immagini, statue, ma è solo l'essere umano duplice nella sua realizzazione, nella sua relazione piena, nella massima diversità quella tra un uomo e una donna, che esprime, che dichiara e manifesta al mondo l'immagine. Quindi un grande compito che l'essere umano in quanto coppia ha. Un compito che non è fotografabile, che è il divenire e che esprime la definizione più grande che noi troviamo nella Bibbia di Dio: Dio è amore. Ed è proprio questa realizzazione piena dell'essere persona umana nella sua duplicità che si esprime in questo amore. La stessa cosa la troviamo in Genesi 2. In Genesi 2 troviamo di nuovo non il maschio, ma troviamo la donna, l'essere umano. E l'essere umano indistinto quasi. E qui c'è desiderio di Dio di creare qualcuno che stia di fronte all'essere umano, che gli possa essere di aiuto, che gli possa essere la pace. E c'è questa espressione: non è bene che l'essere umano sia solo, voglio creare qualcuno che gli sia di fronte, che gli sia d'aiuto. Molto bello, perché è un'espressione da una parte di una grande umiltà di Dio. Dio sa che non basta, non ci basta. D'altra parte comincia a creare gli animali, passare via di fronte, eccetera. L'uomo dà, l'essere umano dà nome a questi animali, ma non sono a suo pari, non possono essergli di fronte, non possono essergli il corrispettivo. E allora a quel punto fa scendere su questo Adamo, su questo essere umano, un tartelano. Sono mortale, questo è il termine, e divide in due questo essere umano, perché noi parliamo di costola, ma il termine significa fianco, significa lato. Soltanto l'essere umano nella sua duplicità può essere la pienezza. E quando l'uomo vede la donna, per la prima volta parla, c'è la parola, c'è la possibilità di relazione, ciò che l'essere umano non può avere in pienezza con gli animali o con le piante. Una parola che può essere udita, compresa, in cui si può rispondere. E la riconosce come parte di sé. La si chiamerà donna, Isha, perché dall'uomo è stata tratta, perché è parte dell'essere umano. E c'è questo gioco in ebraico molto bello, in questi due termini, Ish e Isha, uomo o uoma, per tradurlo con una stessa assonanza fonetica, che sono da due parole che vengono da due radici diverse, però che hanno, secondo appunto la mistica ebraica, all'interno due parole. Cioè, se io prendo Ish e Isha, ho le consonanti di due parole ebraiche, Yah e Esh. Yah sta per Yahweh, Dio, Esh è il fuoco dell'amore. Nella capacità che queste due metà si uniranno, saranno uno, diventeranno una carne sola, esprimeranno un volto, l'immagine di Dio nel fuoco dell'amore. E il linguaggio biblico, il linguaggio ebraico, proprio per questo motivo usa sempre, quando parla dell'unione, della realizzazione piena dell'essere umano nell'unione di un uomo e di una donna, usa il verbo yadam, il verbo conoscere. Perché l'amore, nella sua completezza, è un itinerario che implica una conoscenza, che è una conoscenza a livello corporale, a livello intellettivo, a livello spirituale. L'amore che realizza l'essere umano nella sua unità di uomo e uova è un rapporto corporale, è una relazione intellettuale dell'intelletto, è una relazione dell'anima. E voi sicuramente sapete che questa è l'esperienza concreta. Ci si fidanza, ci si innamora per una questione di attrazione fisica che ha una sua componente molto forte. Nessuno si va a sposare una persona da cui non è attratto fisicamente. Ma quello poi non basta, bisogna avere comuni interessi, è la sfera intellettiva, bisogna avere comuni fini, progetti, ideali. E poi verso la fine della vita ci si accorge che si è cresciuti ulteriormente e si è arrivati a una comunione dell'anima, che è quella grande consolazione quando poi quella coppia, per un motivo naturale, finisce per non avere più la comunione fisica, perché magari anche uno dei due non c'è più, ma la comunione dell'anima continua e permane. Questo è il fondamento della coppia, l'essere espressione dell'amore di Dio nella sua estrema diversità di edizione della persona umana, che sfocia poi nella capacità di generare vita, di avere figli, di produrre questa vita. Perché questo è un altro passo molto bello nella Genesi, che è quando Adamo ed Eva, che sono diventati Adamo ed Eva, hanno questi figli, e il testo dice che furono generati a immagini dei loro genitori, cioè immagini di Dio. Perché nella procreazione noi non soltanto trasmettiamo i nostri geni, ma queste immagini che la coppia realizza, il cui frutto è proprio l'amore che è vita. Detto questo, come va avanti la storia? La storia va avanti perché questa storia di salvezza, che culmina proprio questa famiglia di Nazaret, che è stato lasciato di quello lì, produce quello che è il compimento della storia di salvezza, che è l'era messianica, la pienezza dei tempi in cui noi viviamo e che viene instaurata proprio dal Messia, viene instaurata da Gesù. Questa pienezza messianica in cui Gesù combina un po' le cose. Perché? Perché a un certo punto incomincia a parlare un linguaggio che va oltre. Pensate a quella scena in cui lui si trova tranquillamente a Cafarno. Arriva sua madre e i suoi fratelli, cioè qui tua madre e ci sono tutti i fratelli, possono essere cugini, no? Sapete che ci sono due possibilità di comprensione di questo termine, fratelli. E lui dice: ma chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Se il vostro figlio mi viene a dire una cosa del genere, viene snaturato, sciagurato, non so che cosa. E dice: mia madre e i miei fratelli sono coloro che fanno la volontà del Padre mio. E poi comincia a chiamare fratelli altre persone. Ma la cosa più grossa che fa, proprio prima di morire, negli ultimi istanti, prima dell'ultimo respiro, guarda giù dalla croce, vede lì sua madre e un discepolo, un estraneo, e dice: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Nel frattempo ne ha combinate anche altre, perché chi odia mia madre, mio padre per seguire me, cioè non può seguire me se non odia suo padre e sua madre. Rompe questi legami. Io non sono venuto a portare la pace, sono venuto a portare il fuoco e dividerò il padre della madre, il padre del figlio, la madre della figlia, eccetera. Che cosa c'è dietro? Cioè che quando questo itinerario è arrivato alla sua maturazione dal punto di vista della persona umana, Dio chiede un salto in più, la possibilità di convertire i legami di sangue ai legami della fede, che la famiglia umana aderisca a una logica di famiglia molto più grande e molto più profonda, in cui i legami non sono più il sangue ma la fede, l'appartenenza a Dio. Ed è questo quello che capiscono i primi cristiani, nelle prime comunità cristiane. La sfida della famiglia nelle prime comunità cristiane è quella di aderire come famiglia a una famiglia più grande, di giocare tutto quello che si è e si ha in una famiglia più grande, sempre in una logica di amore. E allora andiamo, per esempio, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 18, una coppia, si chiamano Aquila e Priscilla, hanno dato tutto, hanno messo in gioco tutto e si sono messi in gioco insieme nella loro unità, nel loro amore, per essere al servizio di una famiglia più grande, la comunità dei credenti. E il loro amore e la loro sincerità è ciò che in qualche modo prova l'autenticità dell'essere uno ed esserlo come responsabile di una comunità, esserlo come fondamento, perché diventano missionari, di una comunità cristiana. E la comunità è il luogo della prova questa comunità e di questa unità in un amore totale e gratuito. Perché c'è un'altra coppia che gioca a fare la bella finita, fa finta di fare questo gesto, di dare tutto. E invece è una coppia all'insegna dell'egoismo e della sicurezza personale. Si chiamano Anania e Zaffira, i quali cercano di fare i furbi e muoiono tutti e due davanti alla verità dei fatti. Fanno finta di aver donato tutto e invece si tengono il loro consoletto, quindi non si sa mai dove va a finire qua questa cultura. Quindi la famiglia riceve un compito ulteriore, non basta solo la realizzazione nella sua pienezza di essere umano, ma la famiglia che diventa capace di andare oltre i propri legami di sangue per diventare il fondamento di legami ancora più profondi, che sono i legami di fratellanza di una comunità che si riunisce nella sua relazione. E nella sua autenticità o meno, è portatrice e generatrice di vita oppure di morte. Ecco, io penso di avervi abbastanza confuso le idee. Qualche domanda, qualche spiegazione, qualcosa che non è stato compreso bene, poi nel pomeriggio penso ci sarà ampiamente spazio per approfondire. Io ho lasciato qualche input.